il primo degli approfondimenti di questa mattinata informativa di Blackout. È collegato con noi Murat Çınar, giornalista torinese di origine turca, e con lui vogliamo fare una seconda valutazione su quello che sta capitando in Siria, ossia la vittoria jihadista, la questione dei profughi, l'assedio di Manbiji. In meno di 10 giorni il regime della dinastia Assad si è sciolto come neve al sole. Le truppe governative si sono ritirate quasi senza combattere di fronte all'avanzata jihadista dell'HTS. A Damasco il dittatore ha negoziato la resa in cambio della possibilità di raggiungere la propria famiglia scappata a Mosca da novembre. Le aree del confederalismo democratico resistono all'attacco delle milizie filoturche, ma sono il prossimo obiettivo nel progetto neo-ottomano della Turchia di Erdogan. Nel frattempo l'Europa sospende tutte le richieste di asilo dei profughi siriani e minaccia di cancellare la protezione a chi già l'ha ottenuta. Buongiorno Murat.
Buongiorno.
Buongiorno. Senti, io comincerei ad analizzare un primo elemento. La guerra civile in Siria è scoppiata sin dalle insurrezioni del 2011, adesso da qualche tempo in questi tre c'era una sorta di instabile equilibrio, e all'improvviso, no, il regime che aveva retto a 13 anni di pressione si dissolve in meno di 10 giorni. Fin dall'inizio, sin da Aleppo, le truppe se ne scappano, se ne vanno quasi senza combattere. A Damasco entreranno senza troppi problemi, perché a questo punto Assad fa l'accordo che lo salva e gli permette di scappare a Mosca. Ma che cosa è successo per far sì che all'improvviso la penetrazione di queste milizie, che tutti chiamano filoturche, io direi soprattutto essenzialmente foraggiate e sostenute dalla Turchia nell'enclave di Idlib, che la Turchia in questi anni era riuscita a scavarsi, ecco, cosa ha fatto sì, quali sono gli elementi che hanno costruito il mosaico che ha portato alla cattura della feroce dittatura degli Assad?
Allora, la guerra in Siria, mi posso permettere di dire che non è stata mai una guerra civile, è stata sempre una guerra per procura. Io sono sempre più convinto che nemmeno le prime rivolte avevano un legame politico oppure simbolico con la primavera araba cosiddetta. Quindi penso che sin dal primo momento, in primis il partner principale della Siria, ovvero la Russia, e poi successivamente l'Inghilterra, gli Stati Uniti d'America e ancora dopo Hezbollah libanese e l'Iran e infine la Turchia, abbiano pensato di mettere le mani in questa guerra. Quindi la possiamo definire a 360 gradi una guerra per procura, forse la più eclatante, importante il più eclatante importante esempio di questo concetto nella storia contemporanea. E questo perché è importante precisare, e questo ci dà la chiave per comprendere anche la sconfitta del regime, perché soprattutto dopo l'entrata della Turchia, la città di Idlib e non solo, soprattutto la città di Idlib è diventata la capitale degli jihadisti mondiali, dagli jihadisti albanesi fino a quelli africani, dai ceceni fino agli uiguri, tutti arrivavano lì, ognuno aveva una sua banda e operavano, di conseguenza crescevano, imparavano, trovavano nuovi adepti, soldi e armi davanti agli occhi delle forze armate dell'esercito turco, in collaborazione con alcuni componenti dell'esercito libero siriano. In tutto questo tempo, se il regime siriano è rimasto in piedi, e grazie a un altro attore che appunto faceva parte di questa guerra per procura, la Russia, a volte sostanziosa, a volte parziale aiuto dell'Iran e delle milizie dell'Hezbollah libanese. Allora, che è successo? Mentre Tahrir al-Sham oppure altre formazioni vivevano in modo intatto, venivano coccolate oppure crescevano ai livelli dintorni, queste tre altre realtà, Russia, Iran, Hezbollah, libanese, come ben sappiamo, si sono trovate a occuparsi di altri problemi personali. Hezbollah ormai è una formazione piena di ferite molto 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 profonde in Libano, si è trovata a fare la guerra sul suo territorio contro Israele, nel mentre in questi ultimi 14 anni l'Iran si è trovato a fare conti con due se no tre rivolte popolari molto importanti, si è trovato a fare conti con un accerchiamento e anche locale, dalla Turchia fino all'Iraq, si è trovato con una serie di accordi firmati a suo sfavore e si è trovato con l'obbligo, la necessità di fare conti con un embargo che è sempre più forte, che l'ha portato in una profonda crisi economica. E poi negli ultimi mesi abbiamo visto che ha dovuto fare conti con l'Israele che senza problemi nella sua capitale è riuscita a assassinare il suo alleato numero uno. Per non parlare di quanti alti esponenti delle forze armate iraniane sono stati assassinati sul territorio siriano dall'Israele. Quindi, e poi infine la Russia ovviamente si trova tra la crisi economica e la crisi in Ucraina a fare conti con tutto ciò che non riguarda la Siria. E in questo periodo quindi
la famosa regola che sembrava investire solo gli Stati Uniti, ossia non ce la fanno a condurre guerre con truppe direttamente impegnate su un territorio e contemporaneamente farne un'altra, cioè bombardare sono buoni tutti quelli che hanno i bombardieri ovviamente, ma per quello che riguarda vale anche per la Russia sostanzialmente.
Sì, assolutamente, le dinamiche di quel tipo di guerra sono le stesse, però in questo caso specifico siriano dobbiamo aggiungere due altri elementi. In questi 14 anni Assad, tra virgolette, non ha fatto i suoi compiti. Si è trovato, nonostante 14 anni passati, con un esercito molto precario, molto indebolito. Diverse fonti parlano di una presenza di soldati pagati poco e di un sistema burocratico e gerarchico molto, molto distrutto. Quindi un esercito molto debole, molto impoverito, e poi a livello diplomatico, a livello politico, Assad non ha fatto quasi niente rispetto al 2010, quindi un anno prima dell'inizio della guerra per procura. E questo abbiamo visto anche seguendo la stampa russa oppure le dichiarazioni di alcuni esponenti del governo russo in queste settimane, cioè si sono lamentati molto di Assad. E soprattutto la stampa russa ha parlato molto di un Assad che è responsabile di questa situazione perché si è comportato da incapace. Ma gli stessi richiami sono stati fatti anche dalla Lega Araba oppure dal Coordinamento Internazionale dei Paesi Musulmani. Negli ultimi 4 anni hanno provato a avvicinarsi a Assad, reinserire Assad nel Consiglio dell'esecutivo oppure amministrativo di queste formazioni, avanzando delle richieste. Assad ha fatto scena muta, quindi c'è anche una grande responsabilità, forse anche le mani legate aveva, perché alla fine la Siria era un paese assolutamente distrutto. L'ultimo elemento importante per comprendere il punto in cui ci troviamo è senz'altro il ruolo dell'Israele, perché Israele direttamente ha colpito alcuni punti strategici della Siria e dei suoi alleati in Siria, ma contemporaneamente ha colpito duramente due formazioni, due partner molto importanti della Siria, Iran e Hezbollah libanese. Quindi il contributo dell'Israele è stato molto, molto importante, molto veloce, molto efficace in questi ultimi mesi. E poi se leggiamo le dichiarazioni di Netanyahu ultimamente, anche il giorno della tregua con Hezbollah, era chiaro ormai i prossimi obiettivi dell'Israele sono Iran e Siria. E la Siria rappresentava un pericolo, secondo le parole di Netanyahu, per Israele, perché faceva da ponte per collegare Iran con Hezbollah.
Ma adesso rischia di trovarsi una repubblica islamica direttamente ai propri confini?
Ci arriveremo, in effetti questo è il futuro scenario che ha un grande punto interrogativo. E quindi questa potrebbe essere un po' la spiegazione, la risposta parziale alla tua domanda. Senz'altro ci sono tante altre dinamiche legate alle alleanze strategiche, pragmatiche, firmate e poi stracciate sul territorio, ma queste sono particolarità molto importanti, ma non ci permettono di fare un'analisi veloce.
Sì, ma se vuoi darci qualche particolare in più, noi siamo contenti di ascoltarlo.
No, c'è un altro particolare che è molto importante, secondo me, è Tahrir al-Sham. In questi ultimi anni è passata come una formazione che è stata rivisitata, revisionata e legittimata dall'Occidente. Avete visto, Tahrir al-Sham risulta tuttora definita come un'organizzazione terroristica da diversi paesi europei oppure dalla stessa Turchia, ma tre giorni fa il suo leader Jolani era in diretta al CNN e parlava di una formazione quasi progressista. Si è tolto la barba, ha accorciato la barba, non si mette più quel cappellone, si mette la divisa da comandante, quindi e parla del rispetto per le minoranze, rispetto per anche ex esponenti della Siria, chiama il capitale medio orientale a investire in Siria, si definisce non una minaccia per l'Occidente, cioè stiamo parlando di un esponente che fino a qualche anno fa era il leader di al-Nusra, che si stacca dall'Al-Qaeda e crea le basi dell'ISIS in Siria. Cioè questo è anche un percorso molto importante, perché mentre l'ISIS avanzava in diversi angoli del Medio Oriente, vi ricordate in Occidente che tipo di allarmismo c'era e che tipo di misure sono state prese? Tahrir al-Sham quasi non è niente di diverso, ma dall'Occidente non arriva nessun messaggio preoccupante a livello, diciamo, partitico, governativo, politico.
Ma posso fare un'ipotesi?
Prego.
Le caratteristiche prima di Al-Qaeda e poi dell'ISIS sono sempre state quelle di avere una proiezione internazionale molto vasta, che ha portato ad una serie di importanti attentati nel cuore dell'Europa, ad esempio, sia quelli di Al-Qaeda negli Stati Uniti, e Al-Qaeda addirittura nel cuore degli Stati Uniti, con un attacco come quello dell'11 settembre, che rappresenta ancora oggi per gli Stati Uniti un'onta difficile da cancellare, anche se hanno massacrato metà della popolazione afghana per poi riconsegnarla ai talebani, ma anche in Europa. Quindi forse il fatto che Tahrir al-Sham oggi si presenti come una forza islamista, sì, ma decisa a non uscire dai propri confini, a non investire della jihad anche l'esterno, può essere un elemento rassicurante, oltre al fatto che, come dire, sono coloro che hanno contribuito alla caduta di un regime che era inviso perché alleato alla Russia e alleato all'Iran. O è un'ipotesi troppo azzardata? Tu come la vedi?
No, il fatto che Tahrir al-Sham sia stato ridisegnato, almeno all'apparenza, in questo modo è una delle risposte alla tua prima domanda. Cioè, gli è stata lasciata la strada, e Tahrir al-Sham è stata lasciata nella sua libertà per crescere negli ultimi anni. Pensa che tuttora la Turchia la definisce come un'organizzazione terroristica. Se andiamo a leggere le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, solo oggi ha detto Homs, Aleppo, Homs, Damasco sono passate nelle mani dei proprietari veri, no? Tahrir al-Sham, che ha conquistato tutte queste città, non sono un'organizzazione terroristica secondo te? Che tu stesso, da Presidente della Repubblica, l'hai definita come un'organizzazione terroristica e hai firmato il decreto tu. Cioè, stiamo per la per l'ennesima volta di fronte a quel revisionismo occidentale che cerca di creare il meno peggio perché è arrivato il momento di cambiare le carte. Guarda, quando Fidel Assad, il dottore, quando è arrivato al potere, è stata fatta la stessa cosa. Ah, sei più moderato di tuo padre? E quante volte dagli Stati Uniti all'Inghilterra si sono trovati con Bashar al-Assad, hanno firmato degli accordi, hanno fatto delle visite, e in quel periodo i centri penitenziari in Siria non erano pieni di oppositori torturati? Bashar al-Assad 20 anni fa, 15 anni fa non era un dittatore con le mani piene di sangue? Assolutamente sì. E però in quel momento andava bene quella figura. Oggi stiamo di fronte a una formazione paramilitare jihadista che fino a ieri era un problemone, e adesso è arrivato il momento che passi come una formazione accettabile, un po' come c'è stato il tentativo di anche nella stampa, una buona parte della stampa mainstream italiana, il tentativo di ridisegnare i talebani come adesso sono diversi, non sono come i talebani di 15 anni fa, no? Poi abbiamo visto che non possono trasmettere neanche le immagini dei cani adesso in televisione, figuriamoci il diritto all'istruzione per le donne. Quindi non è cambiato niente, i talebani sono quelli sempre. E oggi quindi parlando del successo tra virgolette di Tahrir al-Sham, dobbiamo mettere anche questo elemento sul piatto, la mano diciamo estremamente opportunista dell'Occidente nella riprofilazione, ristrutturazione di una formazione paramilitare che non è nient'altro che una formazione paramilitare jihadista.
Ecco, e a questo punto l'ultimo boccone da ingoiare sono le aree della Siria del Nord, quelle controllate dal confederalismo democratico.
Esatto, in queste ore in effetti stiamo assistendo a una leggendaria resistenza da parte delle YPG, YPG e SDF. A tutti i costi stanno cercando di difendere le loro popolazioni, i loro territori, contro in particolare l'esercito libero siriano sostenuto economicamente, militarmente e politicamente dalla Turchia. Stiamo vedendo i droni prodotti genero del Presidente della Repubblica, stiamo vedendo come avanzano i militanti dell'esercito libero siriano direttamente stipendiati ufficialmente da Ankara. E soprattutto nelle località di Tal Rifat e Manbij, anche se oggi il Presidente della Repubblica di Turchia ha detto che è felice che queste due località siano state pulite dai terroristi, con le sue parole, quindi lui ha già festeggiato il presunto successo dell'esercito libero siriano. Invece dal territorio arrivano altre notizie, sembra che la resistenza sia ancora in atto e sul territorio. Questo Il primo obiettivo di Ankara e dei suoi alleati da anni era quello di buttare giù Assad, ed è successo. Il secondo obiettivo era quello di stabilire in Siria un nuovo potere politico di oppositori moderati, tra virgolette. Gli oppositori, tra virgolette, sono arrivati al potere e, come ho provato a spiegare prima, li possiamo definire mediaticamente, dal punto di vista dell'Occidente, moderati rispetto a ISIS. Anche questa è stata portata a casa. Il terzo obiettivo di Ankara e dei suoi alleati, di alcuni suoi alleati, era quello di sconfiggere il confederismo democratico, e stanno facendo tutto il possibile, almeno in due località. Poi vedremo domani se questa guerra sarà una guerra profonda, ancora un'altra volta, durerà per anni, fino a quando non sarà smantellato al 100% il confederismo democratico, oppure sul campo, come spesso accade, si troveranno delle compromesse, degli accordi, perché tuttora, almeno fino a gennaio, possiamo contare quasi 2.000 soldati presenti sul territorio del nord-est della Siria americani. Stiamo parlando di un confine lunghissimo anche che è presente con l'Iraq, e quindi un territorio molto molto particolare. Quindi il conto nel nord-est della Siria è un conto ancora aperto, secondo me è probabile che ci troveremo davanti a uno scenario diverso nelle prossime settimane, che potrebbe prevedere anche una serie di accordi, perché adesso è molto caotica la situazione in Siria. Anche il successo, tra virgolette, di Tahrir al-Sham per ora non è una garanzia 100% per chi l'ha sostenuta. Senz'altro il quadro attuale è una sconfitta per la Russia, molto probabilmente ha portato a casa degli accordi a Doha qualche giorno fa per proteggere i suoi privilegi sul territorio, soprattutto i suoi soldati e le sue basi militari. E quindi ancora stiamo di fronte a una guerra per procura che è meno attiva rispetto all'altro ieri e che è attiva con un attore in meno, ma ancora un sacco di conti aperti che vedranno diverse evoluzioni probabilmente.
Perché per la Russia indubbiamente la perdita delle due basi sul Mediterraneo sarebbe una sconfitta clamorosa, quindi per loro è fondamentale mantenerle. E dall'altro lato a me sembra improbabile che la Turchia, adesso che è riuscita a creare un instabile equilibrio all'interno della Siria, rinunci all'obiettivo di inglobare e far fuori le aree del confederalismo democratico, specialmente quelle curdofone. Adesso per il momento si sta accontentando di attaccare aree che, pur afferendo al confederalismo democratico, sono prevalentemente arabofone. Però certamente mi sembra che la partita da questo punto di vista sia difficile. Poi tu mi dici faranno accordi, questo dipende anche dai rapporti di forza e dalle eventuali pressioni internazionali che potrebbero ricevere da parte di altri attori presenti sul territorio, ma sappiamo bene che gli alleati dell'area del confederalismo democratico dalla Russia fino agli Stati Uniti in questi anni si sono rivelati decisamente un po' infidi per quello che riguarda questa esperienza, e questo si è detto senza alcun elemento di critica nei confronti di chi si trova a dover gestire una situazione assolutamente difficile e a cercare di difendere comunque la propria rivoluzione, i propri percorsi di autonomia. Quindi mi sembra che questo sia un aspetto abbastanza cruciale in questo senso.
Ci sono due piccoli elementi che vorrei aggiungere. Senz'altro le scelte di alcuni governi che in qualche maniera sono coinvolti in questa guerra dipenderanno domani dalle dinamiche legate alla politica interna di ogni paese e poi dalle dinamiche legate ad altre guerre in cui sono coinvolte. Perché stiamo parlando di una serie di paesi che sono coinvolti in collaborazione oppure in conflitto in altre guerre. Spesso accade che nella guerra X un paese porta a casa meno risultati positivi in cambio di ulteriori risultati positivi in un'altra guerra. Quindi questi sono parametri che sono molto importanti, saranno molto importanti per determinare il futuro del territorio. Inoltre, un altro punto importante, che appunto torno a dire forse la stessa cosa, però penso che sia importante sottolineare, come si comporterà il nuovo potere politico in Siria. Alla fine della storia, dal punto di vista politico, religioso e ideologico, stiamo di fronte a una formazione che è abbastanza diversa rispetto a quello che controlla la Turchia, anche se stiamo parlando di due formazioni decisamente fondamentaliste, ma di due fazioni, due posizioni diverse tra di loro. Tahrir al-Sham fino a qualche anno fa definiva la Turchia come un pollo al servizio della NATO, come un traditore. quindi che evoluzione avrà Tahrir al-Sham quando avrà totalmente il potere in Siria? Sarà una realtà obbediente ai suoi alleati, soprattutto all'Israele, oppure guasterà la festa? E questo perché è importante? Questo di conseguenza, come abbiamo visto negli ultimi 14 anni, sul territorio siriano potrebbe spingere le realtà che si trovano a controllare il paese a cambiare alleanze e fare nuovi conti. Adesso potremmo arrivare forse a un avvicinamento tra il confederismo democratico e Ankara. È una cosa che è successo. L'ex co-presidente del PYD e la formazione partitica di questa esperienza, Salih Muslim, fino a qualche anno fa veniva spesso ad Ankara a incontrare i vertici del governo e veniva scortato fino alla Siria dagli agenti segreti turchi. Questo era il simbolo del dialogo e di un dialogo che preferibile, no? Quindi in un domani gli scenari possono veramente cambiare straordinariamente rispetto a oggi. Tutto dipende da come si comporteranno gli attori, i protagonisti di oggi, domani.
Certamente. Ecco, altra questione, quella dei profughi, perché oggi nei principali quotidiani, ma c'è anche un articolo tuo sul Manifesto, si parla moltissimo dei tantissimi profughi e l'Europa, a quanto pare, già sta dicendo di bloccare le richieste di asilo, addirittura in alcuni casi di sospendere la protezione internazionale per chi l'aveva ottenuta. All'improvviso, dalla sera alla mattina, la Siria diventa un paese sicuro, al di là di tipo di profughi che possono esserci, che ovviamente possono avere motivazioni diverse per considerare poco sicuro il proprio ritorno in Siria, e soprattutto i 3 milioni di profughi siriani che si trovano in Turchia e che da un lato garantiscono, come tu scrivi efficacemente, una manodopera a pochissimo costo alle industrie turche, ma dall'altro costituiscono un impaccio per il governo turco, e al punto che hanno promesso in più occasioni di rimandarli al più presto in Siria. E qui si apre un dibattito: che cosa succederebbe se questi profughi sono disponibili a spostarsi, e in ogni caso che cosa significherebbe l'impatto del ritorno di un numero considerevole di ex combattenti dell'ISIS in territorio siriano?
Beh, per l'Occidente possiamo dire niente di nuovo praticamente sul fronte occidentale, e abbiamo visto come esattamente la stessa decisione è stata presa nel caso somalo, poi nel caso afghano. Questi paesi sono diventati immediatamente come paesi sicuri, e le valutazioni delle richieste di asilo politico, di rifugio in qualche maniera, e come sono state rivisitate, come sono state rivalutate diversamente rispetto a un giorno prima. Quindi per il caso siriano, se l'andazzo è questo, non ci stupisce per niente, perché ci troveremo di nuovo davanti all'ennesima ipocrisia coloniale occidentale. Però in mezzo ci sono milioni di persone, e nel caso magari europeo in parte possiamo parlare delle persone che hanno ottenuto uno status permanente. Nel caso invece della Turchia la situazione è molto precaria, perché io continuo a dire da anni che la Turchia, non avendo firmato tutti i punti della Convenzione di Ginevra, in realtà a nessuno ha conceduto lo status rifugiato politico. La stramaggioranza dei rifugiati siriani, ma non soltanto, anche afghani, somali, azeri, armeni, iracheni, la stragrande maggioranza ha uno status provvisorio. E la stragrande maggioranza non ha diritto al lavoro, e quindi questo fa sì che tristemente la loro permanenza possa essere interrotta anche legalmente all'improvviso. L'attuale governo non lo dice e non lo fa, ma fa tutto il possibile dal soprattutto 2019 per cambiare le dinamiche interne siriane, per convincere i suoi alleati con l'obiettivo di rimpatriare gradualmente i siriani verso la Siria. L'ha fatto anche attraverso gli incentivi economici, l'ha fatto anche, tra virgolette, dal suo punto di vista, liberando alcune zone dall'ISIS nel nord della Siria. Questo aveva l'obiettivo, secondo il punto di vista di Ankara, l'obiettivo per incentivare il rientro dei siriani in Siria. Anche perché uno è quel famoso accordo spettacolare che è stato firmato con alcuni paesi europei, è arrivato a una sorta di capolinea, i contributi sono minori rispetto all'inizio. Due, Erdogan, essendo forse uno dei leader più pragmatici della storia, ha capito che in ogni tornata elettorale la questione dei siriani porta più voti agli oppositori di destra, centrodestra e centrosinistra che a lui stesso. Quindi, come ha fatto sempre, Erdogan potrebbe tra un momento e l'altro iniziare a mettere nel mercato degli schiavi anche il suo miglior amico, e lo sta facendo. Quindi molto probabilmente gradualmente ci sarà il rientro. Qua, uscendo dalle analisi geopolitiche, entrando nella dimensione più umana della questione, dobbiamo riconoscere il diritto della decisione dei siriani presenti in Turchia. Alcuni sono nati in Turchia, alcuni sono arrivati che avevano 2-3 anni, non hanno visto niente in merito alla Siria, alcuni sono arrivati e la famiglia che hanno lasciato alle spalle non c'è più per niente, per non parlare delle case e delle intere città che non ci sono. Ma sulla carta hanno un permesso di soggiorno provvisorio, quindi si trovano in una situazione molto molto fragile, molto precaria. La tendenza degli ultimi giorni, quella del governo turco, è molto simile a quella dei paesi europei, e i media parlano, affiliati al governo, parlano di un ritorno di massa che non c'è tuttora. Oggi il Presidente della Repubblica di Turchia ha annunciato la riapertura dopo anni di una dogana per incentivare il rientro dei siriani. Quindi nei prossimi mesi molto probabilmente attraverso diversi strumenti vedremo Ankara a spingere, incentivare i siriani probabilmente a rientrare in Siria. Questo, concludo dicendo, che si sposa molto bene con le dichiarazioni del leader di Tahrir al-Sham, ossia Jolani, dichiarazione rilasciata al CNN 3-4 giorni fa. Diceva: dopo la caduta di Assad, la maggior parte dei siriani presenti in Turchia potranno rientrare in Turchia. Questo è un altro servizio, un altro assist che ha fatto Tahrir al-Sham ad Ankara.
Staremo a vedere quanti di questi siriani avranno voglia di tornare in un regime, certo, islamista. Nel frattempo anche qui a Torino si stanno muovendo delle cose in sostegno all'area del confederalismo democratico, e domenica 15 la rete di Defender Rojava ha lanciato un corteo per la fine dei bombardamenti turchi nella Siria del nord. L'appuntamento è alle 15 in piazza Carlo Felice, quindi fa parte di una serie di iniziative che sono in corso un po' dappertutto in Italia, ma anche in giro per il mondo, proprio per dare un segnale anche dall'esterno di quello che sta accadendo e che potrebbe accadere molto rapidamente nel nord della Siria. Poi ci auguriamo che l'offensiva si fermi, che a Bambigi ce la facciano a resistere fino in fondo e che l'attacco non arrivi in profondità, ma certamente in questo momento l'elemento della solidarietà internazionale, se riesce ad essere abbastanza ampio, è un elemento importante.
Assolutamente.
Benissimo, grazie Murat, e alla prossima, ciao.
Grazie a voi, buona giornata, ciao.